Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti che ogni mese entra direttamente in classe con voi. Oggi al mio fianco c'è Ilaria.
Buon pomeriggio a tutti.
Neo studentessa in ingegneria. Sono iniziate le lezioni, Ilaria?
Sì, io ho iniziato già da martedì. Però le facoltà di ingegneria sono state le prime, quindi le altre inizieranno la prossima settimana.
Che te ne pare intanto?
Sì, no, mi sono trovata bene, insomma, a parte chiaramente le conoscenze con ragazzi nuovi, eccetera, le lezioni molto interessanti. Certo, è completamente diverso dal liceo, però bisogna un po' abituarsi.
Sicuramente sì, però sarà una bella esperienza.
Sì, senza dubbio.
Ma noi non parleremo di ingegneria, perché ci sembra troppo, soprattutto di venerdì.
Oggi no.
Di venerdì lasciamo stare, e quindi direi che possiamo invece parlare, come di consueto, di cinema, musica e libri. Ma lo facciamo anche in compagnia con la redazione di Torino, dove per noi c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. La redazione di Torino oggi ospita un po' di studenti. Alessandro in particolare, ciao.
Ciao a tutti, buona giornata.
E Federico.
Ciao a tutti.
Dell'Istituto Professionale Cinematografico Federico Fellini, proprio di Torino, ma anche altri due studenti sempre della stessa classe che però per adesso stanno in regia, vogliono vedere un po' come funziona la regia. Ma poi mi è stato anticipato, c'è chi potrà farci un'imitazione particolare di Louis Armstrong, vero Alessandro?
Esatto, se non si imbarazza la persona in regia, lo convinciamo.
Faremo il tifo tipo cheerleader, dai.
Esatto.
Intanto abbiamo preparato, proprio perché oggi si parla di cinema e libri, abbiamo preparato prima dell'inizio della diretta un po' di materiale sulle ultime uscite per questo weekend, quindi ci sono cose interessanti da andare a vedere e anche gli ultimi libri. Poi abbiamo anche due o tre iniziative che si svolgeranno qui a Torino, interessanti da darvi, ma adesso ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Ilaria, tu qualche imitazione per rilanciare, la sai fare?
Direi di no.
Va bene, non importa. Ci fermiamo per ascoltare il primo brano. Oggi ci sono i Guns N' Roses qui a Radio Zainet con Live and Let Die. Ve la facciamo ascoltare per ricordare insieme una scena molto carina, forse la più divertente dell'ultimo episodio di Shrek 3, quella in cui muore il Re Ranocchio. Vai con i Guns N' Roses.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
When you were young and your heart wasn't open, but you used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die.
Nuovo in studio studio con Radio Zaino, Guns N' Roses, quindi colonna sonora dell'ultimo episodio della saga di Shrek, che troveremo non più in prima posizione, bensì lo scopriamo ascoltando la scheda preparata dalla nostra redazione.
Sempre in vetta al botteghino, la famiglia gialla più famosa del mondo. Anche questa settimana The Simpsons tiene il primato del film più visto. Sempre al secondo posto l'altro cartone di successo, il terzo episodio della saga del simpatico orco Shrek. Intanto arrivano le nuove uscite del weekend. Da segnalare la giustiziera Jodie Foster, diretta da Neil Jordan in Il buio nell'anima. L'ororifico 28 settimane dopo, la commedia romantica Due giorni a Parigi e il musical Hairspray con John Travolta in versione donna in carne.
Beh, che dire, queste sono alcune anticipazioni di quello che troveremo al cinema questo fine settimana. Io però vorrei prima aprire con una breve panoramica dei libri e della classifica dei libri che fa compagnia a quella dei film, e troviamo subito a sbalzare in prima posizione Ken Follett con il suo nuovo Mondo senza fine, ambientato, e non è la prima volta per questo autore, nel 1327, insomma più o meno in questo periodo qua. Il giorno dopo Halloween, quattro bambini si allontanano da casa, assistono all'omicidio di due uomini e poi, una volta adulti, vedremo intrecciarsi le vite di questi ragazzi. Ma hai letto niente di Ken Follett, Ilaria?
No, di Ken Follett no, non è un genere che mi appassiona più di tanto.
Lo trovi un po' commerciale?
Sì, no, insomma, proprio preferisco veramente altri generi.
Potrei dirti, preferisci forse le solite posizioni che troviamo sempre in classifica: Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo con La casta, Khaled Seini con Splendidi soli e poi anche con Il solito, Cacciatore di aquiloni. Prima o poi lo leggerò, perché a questo punto ne parliamo da una vita, quindi quasi si impone. Che dire, segnaliamo, giusto per dire qualcosa di un po' diverso, Beppe Severgnini con Italiano, lezioni semiserie. Beppe Severgnini ti ispira, Ilaria?
Sì. Beh, l'ho letto, cioè non questo libro, ma comunque mi è capitato di leggerne altri, e lo trovo un giornalista estremamente spiritoso, insomma capace di cogliere molti aspetti dei problemi che tratta in una maniera spiritosa, ma allo stesso modo ironica, in un modo molto spesso pungente, insomma molto divertente ma molto acuto anche.
L'altra new entry che possiamo segnalare di Sveva Casati Modignani, un classico, diciamo, della letteratura rosa, singolare femminile, e poi ci sono ancora Augias, Woody Allen, però c'è anche un'altra segnalazione, Stephen Hawking e Lucy Hawking, che credo sia la figlia, con La chiave segreta per l'universo, un libro che l'autore del celebre Dal Big Bang ai buchi neri ha dedicato ai ragazzi, cercando di spiegare in maniera simpatica, attraverso un racconto fantasioso, di avvicinarli anche un po' all'astrofisica. Forse, o comunque, non lo so, che ne pensi?
Eh beh, sì, guarda, giusto poco fa stavo leggendo un articolo nel quale si diceva che i ragazzi d'oggi sono estremamente attirati dalla scienza, tant'è che appunto partecipano in massa ai festival. Abbiamo visto quest'anno il Festival della Matematica, il Festival della Scienza, però tuttavia il momento di andarsi a scrivere all'università sono impauriti dalle facoltà scientifiche, e di conseguenza si vanno a iscrivere magari a facoltà minori, e che gli danno anche meno possibilità lavorative, semplicemente per una paura di fondo. Quindi trovo molto giusto che celebri autori si pieghino, diciamo, a spiegare in maniera più semplice le loro materie di studio.
Poi in classifica troviamo anche un classico della letteratura gialla, Simenon con Il presidente.
Ottimo. E ecco, appunto, questo è il genere che preferisco, diciamo, i libri gialli, in particolare grande fan di Agatha Christie.
Complimenti.
Anche di Simenon, solo che i gialli troppo francesi, più, non so se si può usare come termine, ma più fastidiosi, sono anche quando li danno magari in TV, no?
Più noiosi, forse volevi dire.
No, non proprio
con
noiosi,
tutto il rispetto.
Un po'... No, trovo più avvincente il giallo magari inglese di Agatha Christie che non un tipo di giallo, no, fastidioso è il termine esatto. Comunque a volte trattano dei temi che possono comunque dare fastidio, psicologicamente più pesanti magari. E quindi magari un po' più difficili comunque, quindi...
Simonetta Mitola, a te la linea per l'opinione dei tuoi ragazzi.
Ebbene sì, allora, noi qui volevamo parlare con Alessandro di due uscite della narrativa italiana e invece Federico è arrivato dotato di un libro di cui vuole parlare. Come si intitola?
Tutto il grillo che conta, 12 anni di monologhi, polemiche e censura.
L'hai letto?
Ho letto tutto, tutto d'un fiato e niente, pensavo di consigliarlo agli ascoltatori di Zainet perché appunto è un libro da rispolverare dopo tutto quello che è successo, sia la polemica del Videi così.
Sì.
E questo libro racchiude appunto i testi delle maggiori battaglie di Beppe Grillo prima di intraprendere questa avventura.
Quindi insomma è precedente rispetto alla battaglia del Videi?
Sì, sì, è precedente, però non meno importante, perché racconta tutte le battaglie riguardo l'energia, la politica, anche le istituzioni, tutte queste cose qua.
Qual è la parte che ti è piaciuta di più, che ti ha colpito di più?
Quella che mi ha colpito di più è la battaglia per l'energia, perché non ne parla quasi nessuno e lui è l'unico, che è l'unico decente che parla di energia rinnovabile, che parla di dover risparmiare, ma non solo, e magari facendoci di meno la doccia, farti un esempio, magari avendo che solo il filtro dell'acqua, la luce che ha la lampadina, che spreca meno elettricità, cose di questo genere, ecco. Magari anziché fare gli inceneritori, si può trovare un'altra fonte rinnovabile, cose di...
Invece Alessandro voleva segnalare due nuove uscite.
Sì,
nelle
allora,
librerie.
Segnaliamo Veronica Raimo con Il dolore secondo Matteo, il suo primo libro, nel quale parla del protagonista che è appunto Matteo, che vuole affrontare e analizzare i fatti della vita. Però comunque, cioè, non vuole fare intervenire ogni caso, fa intervenire il corpo, il sesso e le più gravi e talvolta ripugnanti condizioni materiali che a volte comunque circondano le persone.
Diciamo che è una giovane autrice, ha solo 30 anni, è alla prima esperienza letteraria.
Però noi gli facciamo in bocca al lupo, una speranza che vada bene il libro.
Certo, poi l'altra uscita invece?
È Diego De Silvia con Non avevo capito niente. Qua sorge spontanea la battuta, perché hai scritto il libro, però vabbè, vederanno quei due o tre in questo momento. Però insomma vuole parlare, vuole essere una specie di sorta di istruzioni dell'uso nella vita, cioè come affrontare la vita. Cosa secondo me è sbagliata, perché ognuno la vita la deve affrontare giorno per giorno.
È filosofico.
Sì, sono troppo filosofico momento, dopo sto libro.
Non tu, l'autore del libro.
Ah, grazie.
Sì, lui dichiara, l'autore, il fatto è che io sono un narratore incoerente, non si può fare affidamento su di me, ha dichiarato in un'intervista, mi interessano troppo le chiacchiere incidentali che ti portano da un'altra parte.
Quindi fiducia st'autore.
Anche il titolo, insomma, però
Si può leggere,
sembra
dai.
Interessante.
No, dai, si può leggere.
E poi un altro libro?
Un altro libro invece è Antonio Leotti, Il giorno del settimo cielo. È il racconto di una nevrosi, o meglio di quello che gli americani chiamano sociopatia, un'incapacità di integrarsi nei normali compromessi che costituiscono il vivere associato, congiunto a una morbosa timidezza.
Sì, quindi l'incapacità di vivere, anche un po' il male di vivere, il fatto di non riuscire ad accettare i meccanismi sociali. Esatto. Voi come state ad accettazione dei meccanismi sociali?
Abbastanza bene, insomma, però mi fa un po' strano pensare che un americano abbia difficoltà con questi meccanismi.
Aspetta,
no,
fermo.
Ma lui è Antonio Leotti,
che è abbastanza bene.
Ah, lui è italiano. No, intendo comunque il fatto degli americani. Però insomma, mi fa un po' strano. No, però si cerca di affrontare giorno per giorno questi meccanismi nella speranza di capirli.
Scusa, intervengo un secondo. Abbastanza bene, un corno, hai firmato il V-Day, vuol dire che socialmente qualcosa non va.
Anche quello è vero, ma l'hai firmato anche tu.
Infatti, per quello ti ho interrotto.
Va bene, lasciamo, poi continuate a dibattere dopo. Ripassiamo la linea a Roma, Simona.
Riprendiamo la linea per lanciare il secondo brano. A Radio Zenit ci sono gli Smash Mouth con I Am a Believer.
Zenit, la scuola che fa radio.
I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. I
per Radio Zainet, anche loro colonna sonora, questa volta di Shrek 1, il primo fortunato film della serie dell'Orco Verde. Noi però, parlando di film, visto che abbiamo ripreso la linea qui a Roma, non possiamo esimerci dal parlare della Festa del Cinema che tra poco aprirà i battenti qui nella capitale. Grandi ospiti sono attesi, la rassegna si terrà dal 18 al 27 di ottobre, è stata presentata proprio nei giorni scorsi. Avremo delle belle novità, poi magari Ilaria li commentiamo insieme. Ci sarà la seconda, il seguito di Elizabeth con Kate Blanchett, e sarà Elizabeth di Golden Age di Shekhar Kapoor. Hai visto il primo?
Sì, ho visto il primo e l'ho trovato, a parte vabbè, l'ambientazione molto, molto ben ricostruita, una bella fotografia, delle belle scene, ma anche la storia, insomma, forse vabbè, un po' romanzata, ma è chiaro che quando si trattano le figure di grandi personaggi non si può farlo solo dal punto di vista strettamente storico, insomma, bisogna sempre un po' trattare della loro vita e si rischia di sforare nel romanzo, però un bel film, insomma.
Un altro grande regista ospite a Roma sarà Francis Ford Coppola con il suo Youth Without Youth, e poi ci sarà anche Silk del canadese François Girard, che è tratto da Seta di Alessandro Baricco. Mm-hmm. Lo hai letto tu?
Sì, mi piace molto Baricco, ho letto quasi tutti i suoi libri e Seta era tra i miei preferiti, e speravo, tra l'altro, quando lo lessi, che ci pensavo che infatti potevo uscire proprio un bel film da questo libro, e per fortuna hanno
così
intenzione
è successo,
di girare.
Almeno, se è bello ancora non lo sappiamo, però quantomeno lo
spero
hanno girato.
Sì.
E poi ci sarà Into the Wild, che invece è un'opera ecologico arrabbiata, magari sarà contento da Torino l'ospite di Simonetta, di Sean Penn, per la regia di Sean Penn, che secondo me è veramente un grande attore, quindi avrà fatto sicuramente un bel film. Tra gli italiani segnaliamo invece Giorni e nuvole di Silvio Soldini, e poi ci sarà Carlo Mazzacurati, Mimmo Calopresti, quindi diciamo tutti registi d'autore, e poi ci sarà La terza madre di Dario Argento. Mm-hmm. Hai mai visto un film di Dario Argento?
No, non mi piace.
Hai paura?
Ho incontrato Dario Argento vicino casa e lui
paura.
Già del suo
già
è abbastanza impressionante.
Poi per gli eventi vari si aspetta Sofia Loren, che riceverà l'Acting Award, e Martin Scorsese, che presenta il restauro di C'era una volta il West di Sergio Leone. Spaghetti
bello.
Western.
Ma insomma, western abbastanza interessante come genere. Non sono una particolare appassionata, però.
Però dici tutto sommato.
Però si può guardare.
E l'altra notizia di questi giorni è Tornatore, che sarà in lizza per i film italiani che vengono presentati all'Oscar. Il suo film La Sconosciuta ha battuto rivali di un certo livello, tra cui Mio fratello è figlio unico. Mm-hmm. Hai visto qualcuno di questi film? Vuoi dire la tua?
No.
Sentiamo se invece l'hanno visti a Torino, o comunque che cosa vogliono aggiungere ancora da Torino. Simonetta.
Sì, noi abbiamo visto La Sconosciuta. Personalmente a me è piaciuto moltissimo. A te, Alessandro?
Ma anche a me. Sicuramente diverso dal nuovo Cinema Paradiso, perché comunque era un film molto ambientato sul mondo del cinema. Qua tratta un argomento molto strano, che è la prostituzione, che è un argomento insomma molto difficile da trattare. Però mi auguro che Tornatore vinca l'Oscar, anche perché insomma se lo merita dopo che è stato malmenato.
Sì,
insomma.
Poi comunque è girato molto bene, la storia è molto intricata, si vengono a scoprire piano piano delle cose, quindi una matassa che viene sbrogliata molto lentamente e lascia effettivamente lo spettatore
senza
per
parole.
Due ore proprio attirato, concentratissimo sul film e sull'evoluzione della storia, che non è poi così chiara e finisce anche in maniera un po' sospesa.
Un po' strano.
Tu, Federico, l'hai visto?
No,
perfetto.
Ok, allora
andiamo,
voltiamo
avanti.
Pagina. Possiamo tornare all'horror, visto che appunto c'è questa terza madre di Dario Argento che verrà presentato proprio a Roma. E proprio a proposito di horror, diciamo che questo fine settimana ne escono ben due.
Esatto.
Uno
è Planet Terror di Robert Rodriguez, che sarebbe la continuazione di Death Proof di Tarantino. In America sarebbe uscito insieme il film insieme a Tarantino. Fra l'altro, quando sono stato a New York, ho visto i cartelloni pubblicitari, sembrava che questo film potesse avere un grande successo.
Quando
però
sei stato a New York?
A marzo.
Ah, fantastico.
Sei uscito a marzo e insomma sembrava che dovesse avere un successo, perché comunque sono due registi importanti, uno ha fatto Pulp Fiction, l'altro ha fatto Sin City, quindi insomma registi
ma
molto
la cosa
bravi.
Strana è che appunto questi due film sono, non c'entrano niente l'uno con l'altro,
no,
ma in America sono stati lanciati insieme. Hanno avuto successo in America?
No, no, pare che sia stato un flop proprio. Difatti in Europa, in Italia, in altri paesi è stato diviso. Il primo Death Proof di Tarantino
è uscito a marzo, aprile?
È uscito a giugno in Italia, giugno. E non ha avuto un grandissimo successo, anche perché è ispirato molto ai B-movie anni 70, che sono molto lenti, molti dialoghi, che si aspettava molto un film d'azione. In questo film invece
e adesso esce appunto Planet
Terror, la continuazione di Rodriguez con Bruce Willis. Ci sarà anche Tarantino, che fra l'altro ho visto in una foto su internet, che con una parte del viso tutta maciuliata, con un occhio che esce fuori, insomma l'immagine un po' già lui è orribile. Quindi, insomma,
anche i personaggi del film mi sembra che non siano così carini. Ci sono zombie cannibali, donne vendicatrici con una gamba mozzata al posto della gamba
ha un fucile,
mitragliatrice.
È carino l'idea di
menzionarlo, qual è il problema?
Infatti, è meglio non far arrabbiare questo genere di donne se esistono.
Sì.
No, comunque ci sarà anche il fratello Freddy Rodriguez, insomma ci aspettiamo un po' di meglio da Rodriguez, anche se sembra che non deluda.
E un altro film horror, anche se a me il genere non piace assolutamente,
no, ma nemmeno a me.
È 28 settimane dopo di Fresnadillo. E anche questo un horror, anche questo racconta di un gruppo di persone isolate in una casa che viene presa d'assalto da un esercito di cannibali, quindi qui tornano nuovamente i cannibali.
Alla fine sempre i soliti argomenti comunque.
Sì, ma insomma che via contatto sanguigno trasformano le vittime a proprie mani. Immagine e somiglianza, quindi è un
Mamma
po'
mia.
Il terrore di far diventare tutta l'umanità dei cannibali.
Esatto.
E questo appunto sembra che questo film in realtà voglia mostrare poi delle connessioni con la realtà attuale, mostrandosi quindi come una allegoria orrorifica del presente. Pensate di andarli a vedere?
No,
però aggiungiamo che la continuazione è di 28 secca. Giorno dopo.
Sì, esatto, è la continuazione o comunque il rifacimento.
Il
e poi
sequel.
Prima di ripassare la linea a Roma, vabbè, volevamo citare l'ultimo di Ken Loach, In questo mondo libero, e poi anche quello di cui volevi parlare tu, Federico, e cioè quello che ha protagonista John Travolta, trasformato, modificato e ingrassato.
Ingrassato è già grasso lui, poi insomma voglio vedere...
Vabbè, qua proprio sovrappeso.
Sì, vabbè, anche però trasformato in una donna, diciamo,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Che ruolo ha?
Apparentemente lui è una mamma che è un po' conservatrice, sta sempre a casa, fa la classica un po' mamma italiana, no?
La casalinga,
eccetera, che ha a che fare con una figlia che invece vorrebbe partecipare a questo programma televisivo come ballerina. E solo che il problema è questo, che questa figlia qua è sovrappeso come la mamma, e lì le ballerine sono tutte magre, stecchetto, e allora la mamma, per proteggerla, questa sua figlia, ancora sai, ha pure che la sfottano così, perché poi è anche delicata come carattere, non vorrebbe, la figlia invece vuole, c'è questa contrapposizione.
Sì, c'è la contrapposizione anche tra John Travolta, che è questa mamma grassa, e poi Michelle Pfeiffer, che invece
è questa donna magrissima.
Febbrica e magrissima.
Che ha una figlia che vuole partecipare anche lei al film, al programma televisivo,
sì.
E in teoria
e avrebbe... ha qualche chance in più, diciamo,
sì, in teoria,
senza dubbio.
Poi...
comunque volevamo precisare che è un rifacimento di Grasso e Bello di John Waters e della commedia musicale poi che ne fu tratta nel 2002, ma quindi è un musical, ha una parte
cantata,
ecco, un altro genere che non mi piace, vabbè.
Però è meglio di quei due, se non ti piacciono quelli horror,
vabbè, fra questi magari è la certezza di farti quattro risate con John Travolta.
Va bene, ripassiamo la linea Roma, Simona.
E dal grande schermo andiamo ad ascoltare la grande musica a Radio Zainet. Il flashback di oggi ci riporta al 1961. Lui è Benny King con Stand By Me.
Legato alla musica. Allora gente, siete pronti per festeggiare il vostro cantante preferito? Stiamo parlando di Benny King, che con la sua bellissima Stand By Me ha conquistato i nostri cuori. Ebbene, il cantante di colore americano proprio oggi compie gli anni, volete sapere quanti? Dunque è nato nel 1938, siamo nel 61, esattamente 23 anni. E allora ragazzi, è tempo di ascoltarci il suo successo. Solo per voi, Stand By Me, lui è Benny King.
When the night has come, like the wheel seat. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall on the mountain, should tumble to the sea, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, stand by me.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Stand By Me, scritta da Benny King. Benny King è per definizione uno dei più eleganti esponenti di colore del rhythm and blues. Il suo canto baritonale trae dal fraseggio musicale del gospel, ma nonostante le sue sofisticate raffinatezze, il suo stile e le sue canzoni affascinarono anche il pubblico bianco della pop music. Benny King incise la maggior parte dei suoi successi a cavallo degli anni 50 e 60 con il suo complesso storico, The Drifters. Nel 1961 raggiunse i vertici delle classifiche interpretando il celebre brano di Leiber e Spector, Spanish Harlem. È nello stesso anno che King scrisse la celebre Stand By Me, un'appassionata ode all'amicizia che divenne infatti il suo più grande successo commerciale. Ancora oggi uno dei brani più amati in assoluto della storia della musica è scelto da Steven Spielberg negli anni 80 come colonna sonora per il suo celebre film, da cui trae peraltro il titolo. Con questa canzone, Benny King divenne una delle firme più incisive nel panorama della musica internazionale.
Che bella canzone questa di Benny King, protagonista del Flashback di oggi di Radio Zenith. Momento dei saluti, Lina Torino, Simonetta.
Sì, e proprio a proposito di musica, noi volevamo ricordare che la Regione Piemonte, insieme, insomma, seguendo le campagne di sensibilizzazione ministeriale, vuole contribuire a diffondere la cultura musicale nella scuola. Voi siete appassionati di musica?
Sì.
Abbastanza.
Abbastanza, dai.
E proprio per questo, domani, 29 settembre, a Torino avrà luogo Scuola in Musica 2007, un evento veramente carino. Di che cosa si tratta, Alessandro?
Allora, vedrà nelle piazze, nelle vie del centro, 1000 studenti delle scuole medie e superiori di tutto il Piemonte esibirsi in dei mini concerti sotto la guida dei propri docenti.
Sì, quindi
comunque
ci saranno anche i loro insegnanti per testimoniare l'importanza della musica come fattore educativo. E a proposito di musica, Alessandro, il 2 ottobre qui a Torino un evento pazzesco che,
esatto,
non si ripete dal 4 aprile 1980. Chi viene a Torino?
Verrà nel 2 ottobre 2007 allo Stadio delle Alpi di Torino i Police.
Ippolis, unica data in Italia.
Fra l'altro vengono sempre a Torino in Italia, come dicevamo prima, vennero il 4 aprile del 1980 al Parco Ruffini, al Para Ruffini, a fare il concerto.
Una data importante il 2 ottobre perché è anche il compleanno di Sting, che è la voce,
esatto,
insomma, la mente.
Compirà 56 anni.
56 anni, si riporta benissimo.
Infatti,
allora,
è l'unico
qui,
non invecchiato dei Police, fra l'altro, gli altri sono tutti invecchiati.
Sì, poi volevo ricordare un'ultimissima cosa, all'Accademia Albertina di Belle Arti dal 5 ottobre al 10 novembre c'è una rassegna di artisti under 35, una rassegna dedicata a questi artisti d'arte moderna e contemporanea. Allora, avevamo promesso la limitazione di Louis Armstrong, insomma, sono intanto entrati in studio Eno e Manuele, che sempre
ciao,
dell'Istituto
ciao.
Professionale Cinematografico Fellini di Torino. Allora, cosa facciamolo come saluto finale?
Vai,
cosa
Eno.
Viene? Vai, Eno.
Vai, Eno.
I see blue screen, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
È mio amico!
È amico di Alessandro, bravo, bravo. Va bene, allora ringraziamo nell'ordine. Federico, già un saluto, vai.
No, devo fare dei saluti velocissimi. Il primo a una ragazza che si chiama Lilli, che non conosco.
La saluto pure io, ciao
Lilli.
Il
saluto da parte di Enzo Mosca, quindi le saprà. Il secondo è la mia compagna di classe che si chiama Eleonora Conti, ciao. E il terzo è un bastardo che mi ha promesso che doveva ascoltarmi in radio, invece non mi ha ascoltato, Luca Forti, ciao, esatto. Grazie
Federico
tante.
Poi ti do due dritte sulle parole sì e sulle parole no.
Scusa, dovevo.
Va bene, ringraziamo
tutti. L'ultima volta
tutti.
Che partecipo.
Ringraziamo tutti gli studenti qui nello studio di Torino dell'Istituto Fellini Cinematografico. Allora, nell'ordine, Alessandro e
ciao a tutti.
Manuele,
ciao.
Eno
ciao.
E Federico. Ciao. Buon pomeriggio a tutti e buon weekend da Simonetta Mitola. A te Simona.
Ciao Giulia.
Beh, noi ci uniamo virtualmente a questo applauso all'imitatore sabaudo di Louis Armstrong. Il nostro tempo a disposizione è finito veramente e questo è il momento dei saluti, e qui accanto a me c'è stata Ilaria a farmi compagnia, che frequenta il primo anno di ingegneria.
Ciao a tutti.
E che insieme a me, Simona Neri, vi dà appuntamento alla prossima settimana sempre con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.